Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ecco, allora Anna, iniziamo come al solito con le cose più importanti, diciamo. L'incarico più importante che hanno i francescani è quello di riparare, riparazione. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Credo.
Adoro,
Adoro, spero
spero e ti
e ti
amo.
amo.
E ti domando
Domando
perdono
perdono
per tutti
per tutti
quelli che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non sperano
sperano e non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi
Vi
offro
offro
il
il
preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in tutti i
presente in tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo
Amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa
cosa
e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Ciao, mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, allora, chiediamo al nostro angelo custode che ci aiuti non solo a parlare delle cose di Dio, ma anche a tutti voi, cari ascoltatori, di essere attenti a quello che il Signore ci dice, perché è importante che si fermino queste cose nel nostro cuore, le meditiamo. La Madonna meditava tutte queste cose nel suo cuore. Questa è la Madonna. Ma noi queste cose le meditiamo nel nostro cuore? E allora l'angelo custode ci aiuti a meditare queste cose che servono per la vita eterna. È così importante stare attenti e pensare alle cose di lassù, alle cose che contano per la vita eterna. Non siamo attenti alle cose che non servono a niente. Ecco, pensiamo alle cose che servono per la vita eterna. Ma vedete, domenica, però c'era il Vangelo di Cristo Re, praticamente, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avevate da bere, ero prigioniero e mi avete visitato, ero malato. E siete venuti a visitarmi, eccetera, eccetera, no? Allora, ho sentito più di una predica, eh. Diciamo, si sono fermati tutti sulle opere di misericordia corporale. Solo un nostro frate ha sentito dire che le opere di misericordia corporale sono importanti, ma quelle di misericordia spirituali sono più importanti ancora. Ecco, ha detto queste cose qua, ma tutte le altre non ne ho sentito uno che trattasse l'argomento. Allora, vediamo un po' insieme perché è giusto. La Radio Buon Consiglio deve dare i buoni consigli, no? Allora, se noi, diciamo, se noi andiamo a Fatima, che è una cosa, diciamo, è dal 72 che ci vado, credo, forse ho capito qualcosa, forse perché le cose, dice che il Padre le tiene nascoste ai sapienti e agli intelligenti, ma le rivela ai piccoli. Cioè, vuol dire che, se non le abbiamo ancora capite, vuol dire che siamo troppo intelligenti e troppo sapienti per cui non le abbiamo ancora capite, ma mica solo quelli che poveracci hanno fatto la terza elementare, non l'hanno capito neanche quelli che hanno magari tre lauree, non le hanno capite, no? Perché si sentono sapienti e intelligenti. Vediamo un po'. La Madonna, se cominciamo dall'angelo, per esempio, pensate un po', cioè, San Michele è il guardiano del paradiso, cioè non passa nessuno. E vedete che quando Adamo ed Eva erano nel paradiso terrestre è stato lui a cacciarli fuori, no? Allora è a guardia del paradiso, no? Per cui lui vede benissimo, sa benissimo quel che succede quando uno muore. Per cui in paradiso ci vanno i giusti, ci vanno gli innocenti e i santi. Ma poi gli altri vanno in purgatorio e quelli conciati ancora peggio, che resistono, che si ostinano a non voler essere aiutati dal Signore, diciamo che periscono all'inferno. Allora lui viene e insegna questa preghiera di misericordia spirituale. È incredibile, no? Mio Dio, io credo per quelli che non credono. Questa è un'opera di misericordia spirituale, no? Non ha mica detto, sentite ragazzi, cercate di procurarvi un po' di panini e di acqua fresca, andate in cerca di vedere se qualcuno che ha fame e gli date da mangiare, se ha sete, eccetera, eccetera. No, no, dice, io credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano, spero per quelli che non sperano, amo per quelli che non amano. Sono tutte opere di misericordia spirituale, perché tu praticamente, il povero che oggi non si sa manco se è povero, se mi diceva che c'era uno che chiede l'elemosina, non vi dico neanche dove, e questo qua, sempre con la barba lunga, vestito male, così, mi hanno detto che c'ha 4 appartamenti, per esempio. Allora cosa fai? Tu gli dai l'elemosina perché credi che sia povero, no? Per esempio, no? Ma poi ci sono quelli che vengono dall'Africa, molti fanno parte di un racket, no? Delle elemosine che poi devono mandarle al loro capo, capite? Per cui vengono qua e più ne ricevono, più gente arriva, perché dicono, ragazzi, più operai incassano e più soldi arrivano al capo. Cioè, non è facile oggi trovare, perché il povero magari è l'italiano che si vergogna di mostrarsi di essere povero, magari è uno che va, quando finisce il mercato, va a vedere nelle cassette se c'è qualche cosa che è ancora utilizzabile per fare il minestrone, per dire, no, ma quello là non viene a dirti nulla, ma che si vergogna magari, no? Ecco, c'è la Caritas, ci sono, ma c'è perfino il governo che dà i soldi, no, a questi qua, per cui non, che cosa bisogna fare? Comunque, niente, misericordia spirituale, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono, no? Ecco, poi insegna la preghiera di riparazione per i sacrilegi, indifferenze con cui lui è orribilmente offeso, no? Per cui tu cosa fai? Fai di nuovo il riparatore, per cui diciamo che vai incontro a colui che sta offendendo il Signore e tu lo ami, il Signore, per quelli che lo disprezzano, per i sacrileghi. Ecco, questa è un'opera di misericordia spirituale, no? Pensate un po', Fatima, quanta luce viene dalla donna vestita di sole. Poi dopo la Madonna chiede ai bambini, volete voi offrirvi al Signore ed accogliere tutto quello che il Signore vi vorrà mandare per salvare le anime? Qui non è panini né bicchieri d'acqua, qui praticamente si tratta di salvare le anime, per cui più più opera di misericordia di questa non esiste, perché salvare le anime è più importante di tutto il resto. Però non ne parla nessuno. Ma vedete un po', poi va avanti, mostra quelli che finiscono all'inferno. Vedete quante anime, molte anime vanno all'inferno perché non ci sono cristiani che si preoccupino dei propri fratelli, e diciamo questi fratelli finiscono in un carcere che tu non puoi neanche andare a trovarli, no? In un carcere eterno, tra le fiamme, bruceranno in eterno. Di questi qua, ma chi è che si cura di questi qua? Qui la Madonna viene a chiedere queste cose qua, ma però non se no, nessuno te le spiega, non ho sentito una predica fatta su questo versante, no? Allora, i carcerati, ma questi sono carcerati eterni e non gliene importa niente a nessuno, perché molti, perché non c'è nessun cristiano che si preoccupi di loro, no? Ma vuoi andare a trovare i carcerati? A parte che tu non puoi neanche entrare nelle carceri, non ti fanno proprio entrare, no? Come fai ad andare a trovare i carcerati? Ci sono dei permessi, non lo so, è molto difficile, no? Ma però ci sono i carcerati che stanno in purgatorio, per esempio, no? Dice, sarai messo in prigione, dice il Signore, e non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Allora, tu preghi per le anime dei poveri nostri fratelli che sono nelle carceri del purgatorio, offri sacrifici, ma tu vai a trovarli questi qua, tu li vai a trovare con le preghiere, con le sante messe, con i rosari, vero? Con i sacrifici, con tutto quello che puoi offrire per andare a trovarli, per tirarli fuori di là, per cui loro non usciranno finché non hai pagato l'ultimo spicciolo. Tu ti presenti con un bel pacchetto di banconote e dice pago io. Le banconote, diciamo che sono quelle della Santa Messa, dei rosari, dei sacrifici, di tutto ciò che tu puoi offrire, vero, per liberare queste anime, vero, paghi il riscatto praticamente, no? Ecco. Questi prigionieri qua, non ne ha parlato nessuno di questi prigionieri, ma allora abbiamo la fede o non ce l'abbiamo, no? Poi non è mica finita. Gesù Cristo è definito il divin prigioniero. Allora il prigioniero sta dentro nei tabernacoli delle vostre chiese, delle nostre chiese, ed è il divin prigioniero solo nel Getsemani, lo ha detto lui a Padre Pio. Dice, il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo. E Gesù cosa fa nel Getsemani? Dice, sono triste fino alla morte e suda sangue. Allora questo divin prigioniero che è nostro Signore Gesù Cristo, chi è che va a trovarlo? Ecco, di queste cose non ne ha parlato nessuno, per cui ti fanno sentire in colpa perché dici, ma come faccio io adesso alle carceri, io non posso entrare, i bicchieri d'acqua qui praticamente, sì, ma ci sono le fontane, insomma è difficile trovare dalle nostre parti qualcuno che muore di sete, che acqua, insomma ce ne sono, che muoiono di fame, diciamo, pensate, un giorno stavo scaricando in macchina della provvidenza da portare a delle suore, no? Passa uno di questi qua, fame alla carità che ho fame, gli ho dato un pacco. Va bene, un pacco erano, mi sembra, 10 vasetti di yogurt, va bene? Lui li ha presi e è andato via. Di là della strada c'era il bidone delle immondizie, li ha buttati dentro, avete capito? Voleva soldi, voleva. E allora, diciamo che noi saremmo anche contenti di fare quelle opere di misericordia corporale se trovassimo veramente di quelli che sono indigenti, che hanno bisogno di essere aiutati, che comunque abbiamo la Caritas, abbiamo la Croce Rossa, che ne so quante istituzioni, la San Vincenzo, cioè è difficile che dalle nostre parti ci sia qualcuno che muore di fame, anche perché è impossibile morire di fame, perché se apri un cassonetto trovi dentro confezioni di salame scaduto da 2 giorni, trovi dentro pane che era di 2 giorni prima, per cui siccome è duro nessuno lo vuol mangiare, trovi frutta che magari era un po' toccata così, per cui oggigiorno diciamo che chi è che muore di fame. Ma di quelli invece che hanno quei problemi che vi ho mostrato prima, no? Che veramente sono là, che patiscono in purgatorio e dicono dammi una goccia di acqua, di consolazione, di preghiere, tirami fuori di qua, boh, quelli lì ci sono veramente, ma chi li vede quelli là, ma chi ci pensa a questi qua, no? Tant'è vero che se vai ai funerali di qualcuno, il parroco dice che è già arrivato all'abbraccio del padre, no? Per cui un'altra imbrogliata, no? Perché non è vero, ma te puoi immaginarti se quello lì era così santo che poteva entrare in paradiso senza passare per il purgatorio. Quando sentivo tra i novissimi che vi raccomando di ascoltare, entrate in Telegram, ecco, Stella Matuzzina, le ascoltate tutti quanti, quando avete finito ascoltateli un'altra volta perché così impariamo anche a confessarci bene. Allora c'era questa santa suora che muore, e diciamo che era in grande confidenza con Gesù, perché quante ore di adorazione, quante preghiere, ma come aveva una confidenza con il suo sposo Gesù, muore. E però lei voleva andare in paradiso, no? Ma Gesù gli dice, no, guarda, tu veramente hai da purificarti perché hai delle macchie che devono essere purificate. Ma no, ma dice, ma come? Ma io ti ho tanto amato, insomma, così insisteva questa qua, no? E va bene, Gesù dice, ti accontento, vieni in paradiso. Come è arrivata in paradiso e ha visto tutti gli spiriti beati, bianchi più della neve, splendenti più del sole, lei ha visto che aveva delle macchie, si vergognava, dice mi sono vergognata di stare al cospetto di tutti questi anime beate e ho chiesto a Gesù, ti prego concedimi sì di andare in purgatorio perché mi vergogno di stare alla presenza di tutti questi spiriti beati, capite? E noi praticamente tutti santi, tutti in paradiso, ma chi è che vi racconta queste storielle qua? La pagheranno care anche quelli che imbrogliano le persone, invece di dire convertitevi, se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo, convertitevi, il Signore vi perdona se vi pentite, ma se non vi pentite come fa a perdonarvi? Per cui convertitevi, il Signore dice coloro che si convertono il Signore diciamo li perdona, ma chi non si converte rimane da perdonare, cioè Lucifero non può convertirsi. E i dannati non possono convertirsi perché avevano il tempo per convertirsi ma non l'hanno voluto utilizzare, questo talento preziosissimo, il tempo l'hanno sprecato proprio in cose futili che non servono a nulla. Ecco, diciamo che questo che vi ho detto questa mattina, diciamo, credo che sia stato uno sfogo salutare, perché io stesso che ascoltavo tutte queste prediche dico, ma perché non parlate di coloro che sono veramente in prigione? Ma perché non parlate di quelli che ci staranno per tutta l'eternità? Ma perché non parlate di quelli che hanno sete di giustizia? Infatti dice beati coloro che hanno sete di giustizia perché saranno consolati, no? Ecco, beati i perseguitati perché erediteranno, ma capito? Cioè Gesù parla, ha detto anche quelle cose là, i beati, no? Chi ha sete di giustizia, sete di verità. Noi abbiamo sete di verità e non abbiamo sete di menzogne, siamo stomacati di menzogne. Abbiamo sete di verità, dateci da bere un bicchiere di verità. Ecco, dateci da bere, diciamo, un barile di giustizia, perché abbiamo sete. Bene, Anna. Allora, mi sembrava giusto, se io amo i miei fratelli, io le cose che so le dico, se invece non li amo, penso solo per me stesso, sono un egoista, me le tengo per me.
Giusto.
Ci sei?
Ci sono sempre in ascolto.
Tu invece, tu l'hai sentita invece queste prediche, l'hai sentita neanche tu?
No, assolutamente.
Neanche tu l'hai sentita, no, vedi che praticamente non sono il solo, non sono il solo. Ora, sì.
Passiamo alla prima lettura, Claudio.
Sì, sì.
Il Nabucodonosor chiede a Daniele di spiegargli un sogno che ha fatto. Questi svela al re che l'enorme statua, composta d'oro, d'argento, di bronzo e d'argilla, rappresenta i quattro regni che si succederanno al suo. Dopo di essi sorgerà un regno che durerà per sempre. E la Chiesa Cattolica, che nonostante le persecuzioni rimane sempre salda, perché fondata sulla pietra che non sarà mai distrutta, Gesù Cristo. Restiamo sempre ancorati ad essa. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Daniele disse a Nabucodonosor: tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con terribile aspetto. Aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma senza intervento di mano d'uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e d'argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna che riempì tutta la terra. Questo è il sogno. Ora ne daremo la spiegazione al re. Tu, o re, sei re dei re. A te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza e la gloria. Dovunque si trovino figli dell'uomo, animali selvatici, uccelli del cielo, egli li ha dati nelle tue mani. Tu li domini tutti. Tu sei la testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Ci sarà poi un quarto regno, duro come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte d'argilla, da vasaio, e in parte di ferro. Ciò significa che il regno sarà diviso, ma ci sarà in esso la durezza del ferro, poiché hai veduto il ferro unito all'argilla fangosa. Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, ciò significa che una parte del regno sarà forte e l'altra fragile. Il fatto d'aver visto il ferro mescolato all'argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, ma non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con l'argilla fangosa. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo. Stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per intervento di una mano, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio grande ha fatto conoscere al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degno di fede nella spiegazione.
Diciamo che è un racconto dettagliato, ma in pratica lo si può spiegare con poche parole. E noi guardiamo alla storia, abbiamo dei regni, degli imperi che sembrava che potessero governare il mondo, Pensiamo all'impero romano che si è esteso da nord a sud, l'Europa fino all'Asia, eccetera, con queste legioni di soldati che vincevano tutti e sottomettevano tutti, l'impero romano non c'è più. Vogliamo, non so, vedere Napoleone, anche lui spadroneggiava su tutto l'Europa, stratega grande così, è finito nell'isola di Sant'Elena prigioniero, per cui anche lui finito tutto. Abbiamo avuto delle nazioni con grandi poteri militari, sono finiti anche quelli. Pensiamo alla Russia, vero? Alla Russia che abbiamo visto che ha diffuso i suoi errori nel mondo, e anche lì, tutta l'Europa del Nord, l'Asia era sottomessa al comunismo, ma non solo, ma anche stati in Africa, in America Latina, tutti soggetti al comunismo, pensate un po' alla Russia, è finita anche quella, anche se il comunismo ce l'abbiamo ancora tra i piedi, no? Ecco, ma finisce tutto, adesso c'è l'America, vero? Pensiamo all'Europa adesso, allora la testa d'oro, se noi pensiamo a quante tonnellate e tonnellate di oro c'è nella banca degli Stati Uniti, ma sono treni completi di lingotti d'oro. Ma pensiamo alla BCE, la banca comune europea, anche lì diciamo che c'è tanto di quell'oro che tutti gli stati hanno dovuto mandare là vagoni di oro. Ma adesso pensiamo, vedete, siamo già divisi tra di noi perché ci tocca fare le cose che non vogliamo fare, siamo praticamente soggetti e non c'è neanche, ogni nazione ha la sua sovranità nazionale, no? L'hai persa, per cui noi con la democrazia, praticamente siamo soggetti e dobbiamo far passare le leggi anticristo. Ma voi pensate che duri questa cosa qua? Vedrete. Il Signore ci renderà tutti molto poveri, molto umili, molto lacrimosi e dobbiamo pregare il Signore veramente che ci faccia il dono delle lacrime. E pensavo, ad esempio, sempre tornando a questi novissimi che sono una meraviglia, che raccomando, ascoltateli, riascoltate, leggeteli, rileggeteli. Cosa succede? Che tu ti rendi conto che la tua condizione davanti a Dio non è della creatura che se ne andrà dritta in paradiso, è di una creatura che se gli va bene va in purgatorio, ma se ha fatto anche delle confessioni sacrileghe, si è tenuto nascosti dei peccati per vergogna, finisce all'inferno, per cui non c'è mica da scherzare. È vero, i grandi dottori della Chiesa come San Girolamo, Sant'Agostino, ma Padre Pio, temevano l'inferno. Io ho conosciuto una santa suora che aveva dei doni speciali e mi diceva: Claudio, tu pensi che io mi salverò? Vedete, coloro che sono vicini a Dio, vicini alla luce, vedono le proprie macchie, no? Ma il problema è questo: se io considero quelle cose là, che posso piangere i miei peccati perché li vedo, ma siccome non te li fanno vedere, tu non riesci a piangerli. Allora noi dobbiamo pregare così, come Bartimeo cieco, che ha chiesto di poter guarire e di vedere. Noi siamo ciechi e dobbiamo dire: Signore, io sono cieco perché non vedo i miei peccati, ti prego, se tu vuoi puoi guarirmi. Se io vedrei, Pronto, Ave Maria.
Sì, c'è la signora Anna da Corato che vuole fare un intervento.
Ah, va bene. Pronto?
Dare un po' di, veramente, di luce vera a chi sta nelle tenebre, purtroppo. Ecco, io voglio solo dirvi, io vi ascolto sempre, 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 tutti. Sto malissimo, vivo malissimo, ho 70 anni e la mia famiglia era una famiglia santa, santissima, ma questo modernismo, questa misericordia che hanno dato il Papa ha fatto male alla Chiesa, perché tutti i sacerdoti dicono che io non esco neanche più, ascolto la televisione, le messe, tutti, e i sacerdoti mettono tutti nella misericordia, allora tutti si hanno cambiato vita e anche si fanno i peccati non valgono, non vanno male a nessuno, insomma. E io il Vangelo di stamattina che già l'ho ascoltato, io sto male proprio, e sola, no, tutti quelli che si sono allontanati da Dio si sono allontanati da me, non lo so perché. Per me il Vangelo di stamattina lo stiamo vivendo noi. Voi che ne dite? Siamo proprio in quel tempo. Lo stiamo vivendo nella mia famiglia, e proprio con i figli e con i parenti stretti, che prima stavamo così bene, pregavano. Adesso senti, se nomini Dio e la Madonna, sì, proprio ti trattano male, ti chiudono la porta e se ne vanno, non vogliono essere niente. Mi hanno abbandonati tutti quelli che si sono allontanati. E per me questo fatto della Divina Misericordia, da quando hanno messo la misericordia di Dio, che io ascolto sempre sempre pur quello, e mi pare che a certe volte non mi vanno proprio bene quello che dicono. Cioè, sì. Sono pochi i sacerdoti che parlano veramente delle cose giuste, perché grazie a Dio che io dal 98 che sto totalmente con Luisa Piccarreta, totalmente, e con Dio, e invoco molto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo mi illumina tanto, 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 e lo invoco tante volte al giorno, tantissimo. Ed è la prima preghiera della mattina, come mi sveglio con gli occhi chiusi, ecco, e io ascolto e vedo che le cose non vanno per niente bene. Come dobbiamo fare? Io sto soffrendo tanto, 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 sì. Claudio.
Anna, sì, ti rispondo per radio, va bene?
Sì, voglio sapere se
ecco,
vado
brava,
bene o no.
Sì.
Che Dio benedica, Claudio.
Grazie,
io
grazie.
Non vedo l'ora che vi ascolto. Vi vorrei fare una parlata insieme che non finisce mai. Avrei tanto tempo.
Se arriveremo in paradiso avremo tempo
io
di parlare.
Io prego per voi pregate per me, soffro tanto.
Va bene, d'accordo.
Sono sola.
D'accordo. Ave Maria. Sì. Allora, diciamo che la misericordia è un attributo vero di nostro Signore Gesù Cristo, Gesù veramente misericordioso. Però diciamo che per lucrare questi doni della misericordia bisogna pentirsi, no? Diciamo che c'è un fatto che dovrebbe illuminare tutti quanti, cioè sul Calvario c'era Gesù Cristo misericordioso, c'era un ladrone a destra e un ladrone a sinistra. Allora, il ladrone di destra, diciamo, ha messo i suoi peccati, tant'è vero che ha detto all'altro ladrone: vedi, noi ci siamo meritati di essere crocifissi perché abbiamo combinato un sacco di guai, tanti peccati abbiamo fatto, no? Ma costui, che era Gesù Cristo, dice: questo è innocente, non ha fatto niente di male, no? Per cui dice: tu devi smetterla di imprecare, no? Ecco, e ammettere che quello che stai patendo te lo sei meritato in pratica, no? Allora, che succede? Che questo ladrone, il buon ladrone, che si è rubato pure il paradiso, vedi che ladrone intelligente, cosa ha detto a Gesù? Ha detto, prega per me quando sarai nel tuo regno, per cui ha creduto al regno di Gesù Cristo e ha chiesto misericordia, dice prega per me che mi sono meritato di essere crocifisso. E Gesù, siccome ha visto questo pentimento reale, dice io lo merito questo che ho, ecco che sto patendo, l'ha perdonato, l'ha confessato, gli ha dato la soluzione generale disse: oggi sarai con me in paradiso. Ma i ladroni erano due. Gesù non ha detto: oggi sarete con me in paradiso, ha detto: oggi sarai con me in paradiso. Per cui il Signore perdona tutti quelli che si pentono, ecco, perché quelli che non si pentono assomigliano a Lucifero che non vuol pentirsi, per cui devono andare nel regno dei non pentiti. Invece nel regno dei pentiti ci vanno quelli come la Maddalena che ha pianto i suoi peccati. Se no, non ci si entra, bisogna andare almeno in purgatorio. Ma voi pensate alla Maddalena, per esempio, che è la Maddalena santa, ecco, Gesù non gli ha mica detto: ti sono perdonati tutti i tuoi peccati. Sapete cosa gli ha detto? State attenti alle parole. Molto ti è perdonato, perché molto hai amato. Molto non è tutto, è molto, per cui è tanto, ma non è tutto. E allora vedete che la Maddalena dovette fare ancora tanta di quella penitenza per farsi santa, e difatti il titolo della Maddalena è Santa Maria Maddalena la penitente. Ecco, allora vedete, diciamo la misericordia, Gesù, che praticamente la sua confidente dell'amore misericordioso, chi era? Santa Faustina Kowalska. Tant'è vero che a Santa Faustina gli fa vedere una via larga, vero, piena di gente che canta e che balla, che sono quelli nostri che ballano anche in chiesa e cantano come se fossero al teatro. Dice: ma guarda te quella gente là, che contenta che è, non una strada larga, fiori, tutti contenti che ballano. Dice: ma guarda te che contenti che sono quelli là. E il Signore gli fa vedere che arrivano al precipizio e vanno tutti perduti, cadono nel baratro, una gran quantità. Poi gli fa vedere, dice, una via, anzi mi correggo, un sentiero, perché i sentieri sono stretti, sassoso, pieno di spine, di pietre, di sangue, di lacrime, era un veramente... Allora ha fatto vedere che quelli che lo percorrevano, che non erano molti, dice, costoro andavano tutti in paradiso. Allora gliel'ha fatto vedere a Santa Faustina, per cui Gesù misericordioso gli ha fatto vedere come stanno le cose, no? Larga è la via che porta alla perdizione, stretta è la via che porta alla salvezza, parola di Dio e non se ne discute più, perché è parola di Dio. Tutti quelli che ci girano intorno alla verità, no, raccontando delle cose che non esistono, devi pentirti se vuoi salvarti, devi fare penitenza, devi cambiare vita. Ecco, non puoi pensare di muori in mezzo ai peccati e te ne vai in paradiso, non sarebbe, diciamo che il nemico potrebbe dire, è un'ingiustizia, perché quello là non si è pentito come me e io sto all'inferno e lui lo mandi in paradiso. Vedete quella monaca santa, diciamo che era una santa monaca, aveva delle macchie, vero? Qualche colpa l'aveva, dice, fammi la carità, fammi tornare in purgatorio perché mi vergogno di stare alla presenza di tutti questi spiriti beati. E così, per cui, diciamo, è la mancanza, sta nel fatto che si parla di misericordia, come dire, non vi preoccupate, fate tutto quello che vi pare, fatelo come vi pare, tanto siccome noi ci stiamo convertendo a Martin Lutero, il quale è dannato, e lui ha detto che Gesù Cristo ha già pagato tutto, per cui più pecchi meglio è, addirittura ha detto, perché più pecchi e più godrai della misericordia, perché tu essendo il peggior peccatore di questo mondo vai dritto in paradiso, per cui dire, guarda un po', io che ero il più disgraziato di tutta la terra sono qua in paradiso, per cui loderò la misericordia di Dio. E qui è Martin Lutero, capite? Oggigiorno vogliono farci ingoiare anche questo rospo qua, perché è un rospo, questo non è una rana, è un rospo questo qua. Bene, allora noi procediamo però, ecco, col nostro discorso praticamente di Nabucodonosor. Cioè, crolla tutto, i regni di questo mondo crolleranno e il Signore dovrà farci diventare tutti molto poveri, e allora apprezzeremo tutto quello che avremo, anche un pezzo di foglia di verdura, diciamo, per la fame che avremo, per dire, e come pregheremo, e vedrete quanto tempo abbiamo per pregare, per supplicare, per piangere i nostri peccati, ma quanto tempo avremo, eh? Ave Maria, non saremo Claudio. Più stressati. Pronto?
Ave Maria, c'è un radioascoltatore che vuole farne una domanda.
Ah, va bene. Pronto?
Pronto. Buongiorno, sono Luciano da Foggia.
Bravo, Luciano.
Posso farvi una domanda? Pronto?
Sì, sì, io ascolto, sì.
A me piacciono molto queste vostre catechesi che fate. È possibile avere una raccolta anche pagando? Perché quando sto a casa, io sono un pensionato, me li riascolti che mi fanno molto bene all'anima?
Sì. Vedi, se tu non hai internet, se tu vai nel sito di Radio Buon Consiglio, c'è dentro di tutto.
Sono sincero, ho fatto io, sua moglie e 6 figli. Ho fatto andare a mia figlia, però c'è poco di voi.
Allora, ti posso dare un'altra indicazione, no? Se tu vai nel sito Stella Matutina,
sì.
Lì praticamente c'è anche l'archivio di tutte le catechesi tu per tu di tutti gli anni, ne puoi ascoltare un migliaio. Ecco, il tu per tu con i radioascoltatori.
Le catechesi fatte da voi?
Sì, 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 sì.
Allora, chiedo scusa, vedete Stella?
Stella Matutina con una T sola in latino, no? Stella Matutina.
Stella Matutina, sì che lo scrivo.
Ecco, lì praticamente...
Come?
Poi, no, dico, stellamatutina.eu.
Un ottimo paziente. Stella... ma tu Tina punto
EU punto EU
è come Europa EU
sì EU è lì c'è anche l'archivio per cui ci sono gli anni precedenti ce n'è finché vuoi rischi di fare l'indigestione
no magari perché io ho fatto anche l'abbonamento al giornalino di Padre Pio
meraviglioso
sì che voi suggerite però c'è successo un imprevisto mi è arrivato una sola volta e non è arrivato più poi ho dato anche notizia alla suore che dice chiedo scusa di quella cercheremo di speriamo che mi arrivi perché io sono un figlio spirituale di Padre Pio io ho fatto anche testimonianza all'epoca a Padre Gerardo di Flumeri che le ultime figlie sono gemelle mi erano nate con un ritardo psicomotorio e proprio il 22 di settembre nell'anniversario della morte di Padre Pio noi io e mia moglie stavamo andando da un professore a Mestre che era il migliore di questi casi e la notte queste gemelle che erano immobili erano quasi di un anno hanno incominciato a fare movimento e adesso per me e mia moglie soltanto un ricordo sono migliori di quelle altre 4 bambini che ho.
Ah, perciò bene, Padre Pio, grazie a Dio. Sì, sì.
Perciò Padre Pio sei nei nostri cuori.
Bene Luciano.
Anche se non sono degni di nominarlo, ma sei nei nostri cuori.
Lo so, vabbè, dobbiamo imparare da lui, che te lo diceva chiaro e tondo, figlio caro mi sei costato lacrime e sangue, per cui costano le anime. Quelli che raccontano che non costano niente sono degli imbroglioni, sono dei falsi profeti.
Poi ho anche avuto tramite una nipote, Lucia Bennelli, degli indumenti di Padre Pio, proprio, e ce l'ho molto custodito.
Vabbè.
E senti un'altra cosa, posso chiedere preghiere per me e per la mia famiglia, che è un momento un po' di buio, perché
sì.
Prima a casa si pregava, non so se avete conosciuto Don Stefano Gobbi.
Sì.
Ho avuto l'onore di ospitarlo per 3 anni a casa quando facevo il giro del movimento,
sì.
Quando arrivavo a Foggia
certo.
E con mia moglie si pregava tutto, adesso buio assoluto, sì andiamo in chiesa, però purtroppo accade che il sacerdote parla, però non c'è più quella concretezza e ho bisogno di preghiere.
Va bene Luciano.
L'ultima cosa e poi tolgo il disturbo. E di questo Papa come dobbiamo fare?
Bisogna pregare per lui perché è nostro fratello intanto, no? Per cui dobbiamo pregare per lui perché anche se abbiamo tanti pensieri che ci passano per la testa, è vero, noi diciamo che possiamo anche noi avere dei dubbi, vero, circa certe tante cose che dice, non è mica peccato avere dei dubbi, no? Anzi, vuol dire che conosciamo le cose dritte e che noi vogliamo vivere nella, come dire, in tutto ciò che abbiamo imparato e che ci ha cresciuti fino ad oggi, nella tradizione di 2000 anni di storia. Per cui non c'è nessuno che può cambiare la legge di Dio. Ecco, allora,
perché la gente, alcuni articoli che scrivono su di lui, sui suoi pensieri, veramente resto un poco
vabbè, bisogna pregare per lui, ecco, perché noi dobbiamo amare tutti. Penso, se il Signore dice amate i vostri nemici, vuol dire che dobbiamo pregare per tutti. Quando vediamo che uno è in difficoltà, che rischia anche di grosso, dobbiamo pregare perché si ravveda eventualmente. No?
Io sono accolto, lo faccio al santuario dell'Incoronata a Foggia.
Bravo.
Non so se lo conoscete.
Sì, lo conosco. Luciano, dobbiamo andare avanti con la trasmissione.
Chiedo scusa e teniamoci uniti in preghiera. Grazie.
Ave
Maria, e buona santa
Maria.
Giornata.
Ave Maria.
Ciao.
Ciao, ciao. Bene Anna, a sto punto dobbiamo chiedere la pausa musicale,
certo,
ma non so, diciamo che forse tu hai parecchio da leggere anche, vero?
Sì, abbastanza, come sì 10 minuti, allora, un quarto d'ora,
Sì. Vabbè, allora chiediamo la pausa musicale.
Sì, tra poco, Ave Maria.
Bene Anna,
eccoci.
Guarda, però no, magari non facciamo neanche il commento, però leggi dai, il Salmo responsoriale è troppo bello. Dai.
Sì, a Lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite opere tutte del Signore, il Signore, Benedite angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
In paradiso lo esalti e lo benedici in eterno, vero? Bene, bene. Allora, dobbiamo desiderare il paradiso, volere il paradiso, dobbiamo far piazza pulita di tutto ciò che ci impedisce di andare in paradiso. Il purgatorio è terribile, per cui è sciocco, diciamo, volerci andare dentro, mi basta andare in purgatorio. Padre Pio diceva, chiedete il dono di fare il purgatorio sulla terra, perché voi non sapete cos'è il purgatorio, c'è un inferno che finisce. Per cui non lamentiamoci di tante cose, ma diciamo offro tutto, mi fa bene all'anima, lo offro per i miei peccati e per quelli dei miei familiari, tutta roba buona, tutta roba buona. Bene, Anna, leggi pure il Santo Vangelo.
Sì. Ai discepoli che ammirano la maestosità del Tempio di Gerusalemme, Gesù ne preannuncia la distruzione. Coglie quindi l'occasione per parlare loro della fine del mondo e del suo ritorno alla fine dei tempi, esortandoli a non lasciarsi ingannare da chi affermerà essere giunta alla fine dei tempi e a non lasciarsi prendere dal terrore a causa di guerre e rivoluzioni. «Oh Dio!» esclamiamo con San Pio da Pietrelcina. Voi siete il mio Dio, mi assisterete e sarete il mio rifugio, ed io niente temerò. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse, «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà distrutta». Gli domandarono, «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose, «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io, e il tempo è vicino, non andate dietro loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro, si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ecco, qui è importante anche qui una chiarificazione, no? Perché c'è della gente che dice che siamo agli ultimi tempi, che presto ci sarà la venuta di nostro Signore Gesù Cristo, che non è vero niente tutto ciò, non è vero niente. No, Padre Pio gli hanno chiesto, padre, ma siamo vicini alla fine? Vede cosa ha risposto? Non siamo neanche arrivati a metà del tempo, per cui altro che la fine del mondo. Invece, diciamo, quel che accadrà, vedete, cadrà, dunque non resterà pietra su pietra, ecco, vedrete crollare tutte queste cose. Vedremo crollare tutte queste cose, ma non alla fine del mondo, già le vedremo anche forse tra poco, diciamo, crolleranno i regni di questo mondo perché si sono opposti a Dio, e siccome Dio è re dell'universo, diciamo che è paziente, cioè il Signore è lento all'ira e grande nell'amore, no? È paziente, però quando dice basta, basta. E allora poi ci deve umiliare, perché noi altro che torri di Babele abbiamo costruito, è una Babilonia, diciamo una nuova Babilonia, la Babilonia moderna, non ci si intende più, ognuno racconta le sue storie, ma la verità è una sola e bisogna seguire Gesù Cristo. Noi solo Lui ascoltiamo. Tutti quelli che modificano le sue parole non li possiamo credere. Ecco, siamo fedeli, ecco, e soprattutto, pensate, manda sua madre, Signora, a dire sarà il vostro sicuro rifugio il mio cuore immacolato e via d'amore che vi conduce a Dio. Vuol dire che quelli che sono entrati nel cuore immacolato sono nel sicuro rifugio e percorrono la via che ci porta a Dio. Quelli che non hanno voluto, superbamente vogliono fare di testa loro e mostrarci altre vie, rischiano di fare una brutta fine se non si convertono. Per cui c'è una sola via, quella lì c'è, e non ce ne sono altre. E allora cerchiamo di, chiediamo la grazia, Signore, castigaci, ma salvaci, cioè umilia questo popolo superbo che ti sfida continuamente, questi governi che ti fanno le leggi anticristo, che calpestano la legge di Dio e instaurano leggi diaboliche. Ma se può andare avanti così, Signore, castigaci, ma vieni presto in nostro aiuto, liberaci, ecco, dal potere del principe di questo mondo e regna su di noi, ecco, attraverso il cuore immacolato di Maria. Anna, adesso tu leggi finché sei arrivata in fondo, tranquilla e beata.
Allora, la rovina di Gerusalemme, il regno di Dio sulla terra e la fine del mondo. Gesù Cristo insegnava ogni giorno nel Tempio e i discepoli ebbero occasione così di osservarne la magnificenza. Nei primi giorni non vi badarono troppo, perché attratti dalle parole del Maestro Divino, ma rivedendo il maestoso edificio, e stando naturalmente un poco più distratti dalla divina parola per l'abitudine quotidiana di ascoltarla, ne notarono la bellezza e la segnalarono al Maestro, con quel senso naturale di compiacenza e di orgoglio che si ha per una gloria nazionale. Gesù Cristo, lungi dal fermarsi sulla magnificenza dell'edificio, con il suo sguardo divino ne guardò il dissolvimento e la rovina che l'avrebbero colpito a causa dei peccati del popolo e del delitto immane e del deicidio che si accingeva già a consumare. Vide in quel tempio l'immagine del suo corpo, che sarebbe stato colpito dalla morte violenta, e vide il castigo che avrebbe colpito il popolo con la rovina della città e del grandioso edificio. Vide in questa rovina la figura e l'immagine della catastrofica fine del mondo, a causa dei delitti consumati nei secoli contro Dio. Il suo Cristo e la sua Chiesa, sento dei rumori, delle voci in sottofondo. Suo corpo mistico, e rispose annunziando le due catastrofi ed esortando i discepoli e i popoli sull'atteggiamento che dovevano avere in quelle anime e quelle immani sventure. Cominciando dal Tempio ed annunziando nella sua rovina quella di Gerusalemme, esclamò: «Il giorno verrà che di tutto questo, che vedete, non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutta». Disse queste parole con tale accento di verità che nessuno di quelli che le ascoltarono osò dubitarne, e perciò gli domandarono quando sarebbe avvenuta quella rovina e da quali segni sarebbe stata preceduta. Facendo questa domanda, vollero inconsciamente assicurarsi se essi sarebbero stati travolti dalla catastrofe e sperarono di non esserne testimoni. Era troppo vivo in loro l'amore per la patria e per il Tempio per non riguardare come suprema sventura il vederne la rovina. Gesù rispose a questa intima preoccupazione, disingannando essi e quelli che sarebbero venuti dopo di loro, giacché la Chiesa che egli fondava sarebbe stata esposta in ogni tempo alle persecuzioni e nel mondo sarebbero successe in ogni tempo rovine. Pensare di non trovarsi presenti ad un cataclisma era speranza inattuabile per quelli che dovevano peregrinare combattendo e che in ogni tempo si sarebbero trovati di fronte ai disseminatori di errori, causa vera e prossima delle persecuzioni e dei castighi che ne sarebbero stati conseguenza. Perciò col suo parlare divinamente sintetico rispose: «Badate di non essere sedotti poiché molti verranno sotto il mio nome, cioè come Messia e come realizzatori di una rinnovata... Mamma mia, che occhi, scusatemi, ma purtroppo ho difficoltà con la vista. Riparto. Perciò col suo parlare divinamente sintetico rispose, badate di non essere sedotti, poiché molti verranno sotto il mio nome, cioè come Messia e come realizzatori di una rinnovazione universale, e diranno sono io ed il tempo è vicino. Ma falsi profeti, molti falsi profeti crederanno di essere essi dominatori universali ed annunzieranno il tempo della prosperità del mondo, come anche molti, di fronte ai mali incalzanti in ciascun secolo, crederanno prossima la fine del mondo, ma erreranno e saranno solo annunziatori di errori. Tanto il regno di Dio quanto la fine del mondo saranno preceduti da guerre e da rivoluzioni, ma queste non saranno un segno immediatamente prossimo, tanto della fine del dominio degli empi quanto della fine del mondo, e saranno solo una preparazione, ed avverranno per purificare la terra e raccogliere gli eletti. Non saranno segni esclusivi di questi due grandissimi eventi della storia del mondo, perché in ogni tempo vi saranno guerre e sedizioni. La caratteristica delle guerre e delle rivoluzioni del tempo precedente il regno di Dio e la fine del mondo sarà la universalità del flagello, accompagnato da pestilenze, carestie, segni spaventevoli nel cielo e grandi prodigi sulla terra, cioè probabilmente grandi invenzioni che stupiranno il mondo. Perciò Gesù, dopo aver detto che vi saranno sempre guerre sommosse, pur non essendo ancora la fine, accenna specificatamente ai caratteri di quelle che preluderanno alla fine dell'iniquità e alla fine del mondo. Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, cioè vi sarà una conflagrazione universale, una guerra universale, caratteristicamente tale per lo schieramento simultaneo di gruppi di nazioni contro gruppi di nazioni e di gruppi di regni contro regni, coinvolgendo quindi repubbliche e monarchie. Questo cataclisma sociale sarà accompagnato da grandi terremoti, da pestilenze e da carestie. In ogni tempo vi sono stati terremoti, pestilenze e carestie, ma questi flagelli nella grande conflagrazione saranno simultanei alla spaventosa guerra universale. È una caratteristica che non potrà essere confusa con le solite perturbazioni del mondo, e sarà tale da far capire che qualche cosa di eccezionale sopravverrà alla terra. Gesù determina anche meglio la natura delle due conflagrazioni finali, annunziando grandi persecuzioni contro la sua Chiesa e grandi messe di martiri. E poiché egli parlava ai suoi apostoli e discepoli, sarebbero stati i primi ad incontrare la persecuzione, trascinati avanti alle sinagoghe e ai re della paganità, li esorta a non temere e ad affidarsi completamente allo Spirito Santo nelle contese che avrebbero avuto nei tribunali. Gesù Cristo promette loro una sua assistenza particolare, specialmente nelle discussioni, assistenza che si è constatata sempre nella passione dei martiri, a cominciare dai primi fino a quelli gloriosissimi della Spagna, dei quali può dirsi siamo stati testimoni noi stessi. Gesù Cristo accenna alle persecuzioni che i suoi seguaci avrebbero subito persino da parte delle persone più care, della famiglia, i genitori, i fratelli, i parenti, gli amici, a causa del suo nome, e soggiunge che neppure un capello del loro capo sarebbe perito. Nell'espressione sembra a primo aspetto che contraddica quello che dice il versetto sedicesimo, poiché è evidente che se dovevano essere uccisi sarebbe perita tutta la loro vita corporale. Gesù però voleva dire che ogni tormento avrebbe prodotto un frutto di eterna vita e che neppure un capello del capo sarebbe perito inutilmente. I suoi martiri avrebbero poi riacquistato il loro corpo nella risurrezione ed avrebbero riavuto tutto quello che avrebbero perduto per rendere testimonianza alla verità. E perciò, soggiunse, con la vostra pazienza salverete le anime vostre. La costanza nel patire per Dio, la pazienza nelle sofferenze, il sacrificio generoso di ciò che avevano di più caro avrebbe loro dato un godimento eterno nel cielo, e allora tutte le pene sofferte sarebbero sembrate nulla, e tutto ciò che avrebbero perduto sarebbe sembrato un guadagno inestimabile. Questo ha promesso Gesù ai suoi seguaci. E nonostante abbia inalberato il vessillo sanguinoso della croce, ne ha avuti un numero immenso. È la caratteristica della verità. I mestatori o fanatizzano o promettono gloria e vantaggi terreni. Gesù Cristo invece dà ai suoi un sentiero di spine e di sacrifici in una grande pace e serenità, di modo che essi percorrono un cammino doloroso non solo senza agitarsi, ma senza neppure pensare alle risposte da dover dare ai persecutori. È la caratteristica di quelli che con calma si affidano a Dio e che non fanno gare di inconsulti ardimenti, ma consci della propria debolezza si abbandonano alla misericordia di Dio e dalla forza soprannaturale che viene loro dallo Spirito Santo. Possiamo dire noi, e siamo già al periodo storico della vita della Chiesa predetto da Gesù, tutto lo fa supporre, poiché in mezzo alle guerre e alle rivoluzioni dei popoli noi abbiamo assistito ed assistiamo ad una grande fioritura di martiri. Camminiamo nel mondo, il quale moltiplica le sue attività materiali e vuole mostrarsi in una magnificenza sempre crescente. Le nazioni fanno a gara per ostentare la loro forza e la loro gloria e si insuperbiscono della loro civiltà. Eppure, passando tra gli edifici sontuosi e le affermazioni della tecnica, possiamo dire con Gesù all'anima nostra: vedi tu questi grandi edifici, non sarà lasciata di essi pietra su pietra che non sia distrutta. O se si vedesse il mondo con lo sguardo di Dio, come ci apparirebbe vano in tutta la sua esuberante vita. Amen.
Praticamente, Anna, le cose, anche prima le abbiamo citate, no? È la situazione attuale. Pensa i grattacieli, i cieli avranno prurito visto che li grattiamo, vero? E ci faranno capire che il re del cielo e della terra è nostro Signore Gesù Cristo. La regina è la Madonna, e chi la vuole licenziare insieme al principe delle milizie celesti, che già l'hanno licenziato, San Michele Arcangelo, questi superbi che si sono affiliati a potenze di questo mondo, del principe di questo mondo, pensando di governare le cose che non appartengono loro, ma appartengono a Gesù Cristo, gli auguriamo solo che piangano i loro peccati e che si ravvedano. Ecco, è un momento terribile, non potevate nascere in un secolo peggiore, dice Padre Pio, e Padre Pio sapeva bene quello che diceva. Bene, allora noi siamo giunti praticamente al termine, ma tu hai ancora il fioretto da leggere, vero Anna?
Sì, sì, sì. La protezione della Madonna. Nel 1454 San Giacomo della Marca predicava con forza contro il vizio dell'impurità, lì molto diffuso. E gli abitanti del paese, scossi dalle sue prediche, mostrarono sincero pentimento delle loro colpe, ritornando ad una vita più conforme alla legge di Dio. Un uomo solo resistette all'azione della grazia e, non volendo cambiare, pensò di assassinare l'uomo di Dio. Per questo motivo, preso un pugnale, si recò sulla via per la quale doveva passare il santo e si appostò dietro un muro, ove era dipinta un'immagine della Madonna. Appena l'assassino vide avvicinarsi il santo missionario, si alzò per corrergli incontro e colpirlo, ma nello stesso momento vide l'immagine della Santa Vergine gettare sopra di lui uno sguardo di indignazione e udì una voce terribile dirgli: «Che fai, disgraziato, alla mia presenza? Vuoi forse mettere a morte il mio devotissimo servo e il servo di mio figlio?» Queste parole furono come un fulmine. Lo scellerato cadde a terra tramortito e il santo, che non si era accorto di nulla, continuò tranquillamente il suo cammino. La mattina dopo, il criminale, trovato disteso per terra semivivo, venne trasportato all'ospedale. Qualche tempo dopo, trovandosi guarito, si recò a Fermo, dove il santo stava predicando, e gettandosi ai piedi di lui, gli confessò il suo delitto con sentimenti di un sincero dolore, riconciliandosi con Dio.
Questa è la misericordia. La madre della divina misericordia cosa ha fatto? Ha ottenuto il pentimento da parte di questo qua. Vedete, e ai piedi della croce c'era la Madonna e ha ottenuto il pentimento del buon ladrone. Però vedete che non tutti cedono alla misericordia, per cui vanno incontro alla giustizia proprio spavaldamente. E naturalmente questa superbia costa una sofferenza eterna. Per cui preghiamo per la conversione dei poveri peccatori, tra i quali ci siamo anche noi naturalmente, che non pensiamo di pregare per gli altri peccatori perché noi siamo dei giusti. Prega, l'Ave Maria suona così: prega per noi peccatori, per noi, non per i peccatori senza di noi. Prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Noi, se non abbiamo fatto certi peccati, li avremmo anche potuti fare, ecco. Vuol dire che siamo stati protetti, che qualcuno ha pregato per noi peccatori, e non dobbiamo vantarci di quello che non abbiamo fatto di male, ma dobbiamo pentirci del bene che non abbiamo fatto per la salvezza delle anime che rischiano invece la perdizione. Bene, Anna, c'è ancora qualche esortazione, qualche fioretto, qualche cosa?
Ma insomma, adesso stavo guardando perché si avvicina anche l'Immacolata, Claudio, quindi penso
sì,
che
sì.
Ecco, da domani, adesso non so quanto inizia la novena in preparazione.
Dal 29 inizia.
Domani.
Sì, domani. Per cui la novena,
ecco,
dell'Immacolata.
Preparazione all'Immacolata, sì, alla solennità dell'Immacolata
sì.
Concezione. Perfetto, bene.
Sì, sì, noi dovremmo dire, cioè novena vuol dire per 9 giorni, no? Ma diciamo che potrebbe, diciamo, è un gioco di parole, no vena, cioè non nella vena. Noi diciamo sì, nella vena che porta il cuore, dobbiamo fare entrare questi atti di amore che poi devono uscire anche, perché il cuore è come una pompa, vero? Per cui deve diciamo assorbire questo amore che ci viene e dobbiamo donarlo, ecco, per cui il cuore mostra proprio esattamente come deve essere un cristiano. Tutto quello che riceviamo di buono non è nostro, ma dobbiamo gratuitamente, l'abbiamo ricevuto e gratuitamente lo dobbiamo dare. Per cui sì, vena,
giusto.
Va bene?
Ottima.
ma bisogna anche scherzare, perché in effetti noi abbiamo chiesto, abbiamo fatto una preghiera di questa parola, no? ecco, che ci metta in vena questo amore proprio,
sì,
e che poi lo doniamo ai fratelli, perché insieme possiamo cantare lode al Signore.
Giusto.
Infatti, così anche prego, questo dono, donaci un ardente amore per Gesù crocifisso, vero? Bisogna, c'è questo ardente amore per Gesù crocifisso, che ha un ardente amore per le anime nostre, ha offerto la sua vita per noi. E tu, Gesù, donaci un tenero amore per la tua santissima mamma, va bene così?
Ottimo.
Ecco, santa giornata a tutti. Aiuto. Voi.
Grazie, ecco, grazie all'Immacolata anche per questi suggerimenti davvero preziosi.
Sono
santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.